Noi subito diamo il benvenuto al primo ospite, Fausto Biloslavo, giornalista. Grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, l'abbiamo già presentato come autore, tra l'altro, di un libro importante, Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa. Ne parleremo fra pochi minuti, però ecco, prima dobbiamo fare riferimento alla giornata di oggi, che è una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui temi della violenza contro le donne. E Repubblica inizia la prima pagina e anche diverse pagine all'interno proprio su questo tema: donne, fermare la strage. E anche la Stampa di Torino si sofferma su questo tema. Allora, tra l'altro, avremo diversi interventi degli ascoltatori e delle ascoltatrici nel corso di queste due ore che stanno di fronte a noi. Vogliamo solamente partire con una breve testimonianza, opinione di una giornalista, Gaia Simonetti. Vediamo se riusciamo a trasmetterla immediatamente. Si tratta di un vocale che abbiamo ricevuto sul nostro WhatsApp.
Il 25 novembre è sempre una data che va segnata sul cuore, non solo sul calendario. Deve essere una data che si ripeta tutti i giorni dell'anno. Ho conosciuto mamma Paola, una donna granitica con tanta forza e tanto coraggio, che sta facendo tanto per sensibilizzare contro il fenomeno della violenza. Ne ricordo di Michela, un angelo biondo e dolce. L'ultima nostra iniziativa è un alfabeto della gentilezza dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio o di ogni forma di violenza. Le parole cubitali sono libertà, rispetto e vita, perché la donna è libertà, rispetto e vita.
Grazie Gaia Simonetti, e invitiamo anche voi amici in ascolto a farci conoscere le vostre opinioni, sensazioni, testimonianze su questo argomento, la violenza contro le donne. Ne parleremo diffusamente, appunto, nel corso delle prossime due ore, con già le opinioni e le testimonianze che sono arrivate in queste ore. Allora, Claudio,
rimaniamo nel tema della violenza con Fausto Biloslavo.
Anche perché sui giornali di quest'oggi si legge, per esempio, sul Corriere: senza acqua né luce, la nostra vita a Kiev. Su Repubblica: al buio e senza acqua, la vita da incubo nei grattacieli di Kiev.
Fausto, tu eri già a Kiev alcuni giorni prima che scoppiasse la guerra, perché questo fa parte anche del fiuto, del sentire e anche, diciamo, della tua anima, perché tu praticamente, mi piace qui nel libro, dice Fausto Biloslavo voleva una vita spericolata che inizia nel 1982 in Libano. E poi Kabul, io penso che Kabul tu ce l'hai raccontato nella premiazione che hai ricevuto in Palazzo Vecchio domenica scorsa. Kabul è stato un momento della tua vita veramente decisivo, no? E che ti ha forse convinto ancora di più che questo era il tuo lavoro, la tua missione nella vita, o sbaglio?
Assolutamente sì. Oramai sembra un'epoca geologica fa, ma neanche tanto. Nel 1983 ero in Afghanistan per il primo reportage, allora in un paese bellissimo e disastrato al crocevia dell'Asia, invaso dall'Armata Rossa, dall'Unione Sovietica. E dopo in Afghanistan ci sono tornato tante volte e ho un po' anche sulla mia pelle, insomma, ho scritto un reportage su me stesso, insomma, perché nell'87 sono stato catturato e mi sono fatto 7 mesi di galera a Kabul. E sono, penso, uno dei pochi giornalisti italiani veramente interrogato dal KGB, allora servizio segreto sovietico, di cui allora c'era un giovane tenente colonnello Vladimir Putin che prestava servizio a Dresda nella Germania dell'Est di allora. Ma dico, uno dei pochi giornalisti interrogato e poi sottoposto a una finta fucilazione, insomma, da parte del KGB. Quindi, come dire,
allora, lei ha letto,
mi è rimasto nel cuore.
Lei ha avuto anche la possibilità di intervistare Gheddafi, per esempio, in Libia. È stato forse l'ultimo giornalista italiano, no, ad avere questo contatto importante. Però ecco, veniamo alla situazione in Ucraina.
Che c'è sempre Putin di mezzo, che lui lo segue.
Allora, appunto sui giornali si parla di incubo nei grattacieli di Kiev, senza acqua né luce. Ecco, dal suo punto di vista, da quello che ha visto direttamente, la situazione in Ucraina?
Beh, adesso la situazione è veramente drammatica, perché i russi hanno cominciato ormai da settimane a bombardare le centrali elettriche e termiche con il chiaro intento di piegare la popolazione. Cioè, da una parte vogliono piegare la popolazione, perché restare con l'inverno ucraino che arriva anche a meno 25 al freddo e al gelo, e tra l'altro anche senza acqua, è assolutamente drammatico, e senza luce. Piegare la popolazione per insidiare il potere e anche il credito che ha ottenuto in questo conflitto come presidente guerriero Volodymyr Zelensky, e poi anche per fare pressioni su di noi, intendo Europa soprattutto. Primo, perché dovremmo sostenere ancora di più in termini economici, non sto parlando di armi, difatti sono già stati stanziati 18 miliardi di euro per l'Ucraina per il prossimo anno, perché l'economia dell'Ucraina non esiste più, di fatto è crollata sotto le bombe. E secondo, perché lo hanno già detto anche le stesse autorità ucraine, invitano la popolazione, quella che può, ad andarsene all'estero, e quindi rischieremo un'altra ondata di profughi che dovremo ovviamente accogliere, perché questi sono veri e propri profughi di guerra. Quindi insomma c'è l'utilizzo dell'arma vera, dei missili, e anche poi dell'arma ibrida dei profughi, del peso economico, come hanno fatto con l'energia, insomma. Però è un passo avanti nella terribile escalation.
Fausto, nella bellissima chiacchierata che abbiamo fatto in un pranzo casuale, che poi ci siamo ritrovati accanto, io veramente siamo stati due ore, e hai raccontato tante cose, e qui è impossibile in questo momento, ma una anche delle cose appunto molto concrete, che c'è stato un cambio di generale per quanto riguarda i russi, e quindi un generale molto molto in gamba, a quanto ho capito, ci dicevi. E poi se ci racconti, sì, un qualcosa delle tante cose che ti sono successe, ma alcune di quelle che hai raccontato erano veramente diverse da quelle che erano anche in televisione o sui giornali.
Sì, ma allora il nuovo comandante delle truppe russe in Ucraina, tra l'altro ne hanno cambiato 6, se non sbaglio, in 10 mesi di guerra, quindi questo significa insomma che qualcosa non funziona. Comunque il nuovo comandante, il suo soprannome è Armageddon, quindi insomma vi lascio immaginare, però è uno molto capace, tra l'altro si è fatto le ossa, guarda caso, insomma l'Afghanistan mi rincorre, ci rincorre, insomma, si è fatto le ossa come giovanissimo ufficiale dei corpi speciali di Spetsnaz in Afghanistan, appunto ai tempi dell'Armata Rossa, e poi in Siria, ed è uno che usa il pugno di ferro, era comandante delle forze aerospaziali, quindi che comprendono sia le forze missilistiche ma soprattutto l'aeronautica, che è stata usata prima poco, adesso molto molto di più, e farà terra bruciata, come sta dimostrando nell'attacco alle centrali termiche e elettriche. Però per il momento si sta arroccando per l'inverno, cioè cerca di preservare le truppe, la ritirata di Kherson e così via, e penso che si sta arroccando per prepararsi a tirare la prossima zampata. Però ecco, in Ucraina io ho passato 100 giorni in prima linea raccontando le piccole storie, cioè quella dei soldati in trincea, dei morituri che tiravano la monetina perché i primi 5 di un'unità che dava il cambio in trincea erano morti o feriti, dei civili che scappavano non solo dal famoso ponte distrutto di Irpin, dove poi i russi per fortuna si sono ritirati, ma che scappavano da Donbass, da Kherson, che scappavano sotto le bombe. Però ho anche raccontato come si vive in prima linea nel Donbass, senza paraocchi, senza stereotipi, in cui non so, in una cittadina di prima linea con i proiettili di artiglieria ucraini da una parte e quelli russi dall'altra sopra le teste della gente che viveva già già quest'estate addirittura, dall'inizio della guerra, senza elettricità, senza acqua, che arrivava, l'acqua arrivava con le autobotti e con pochi viveri, e di notte nelle cantine adibite a rifugi, perché di notte soprattutto, insomma, lo scambio di artiglieria si fa più intenso, e c'era una strada di questo quartiere popolare, costruito ancora ai tempi sovietici, sulla parte destra della strada trovavi i civili che ti dicevano no, ma noi aspettiamo i russi perché vengono a liberarci, e anzi voi governi occidentali non dovete dare le armi all'Ucraina, sennò questa drammatica guerra continua. E dalla parte 4 metri più in là, la parte sinistra della strada, c'erano i patrioti ucraini che piangenti ti dicevano no, continuate a aiutarci, a darci le armi. Ecco, questa è la situazione anche a Chiazza del Leopardo,
allora, soprattutto nel Donbass. Fausto Biloslavo, a questo punto mettiamo una canzone e poi torniamo però a parlare con lei, perché insomma questo tema, cioè cosa la gente pensa ora che tra l'altro appunto la situazione sta diventando drammatica. Io ricordo che Fausto Biloslavo è l'autore di un saggio dal titolo Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa, un libro che veramente vale la pena leggere perché è ben documentato con testimonianze personali. Allora ci ascoltiamo Edoardo Bennato, a cosa serve la guerra?
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. È sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara.
Era Edoardo Bennato, a cosa serve la guerra? Tra l'altro una canzone che suscita anche tanti interrogativi rispetto a questa guerra, parlo dell'Ucraina, e ricordo che siamo in compagnia di Fausto Biloslavo, autore del saggio Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa. E sono tante appunto le domande, cosa pensa davvero la gente, perché poi ci si domanda quanto la propaganda filtra anche le cose che sentiamo o leggiamo qui in Italia. Uno potrebbe domandarsi, visto la giornata di oggi, le donne in questa situazione di guerra come vivono questa loro condizione spesso di violenza,
tra l'altro spesso usate, no?
Appunto, vorrei sapere da Fausto Biloslavo. E poi naturalmente chi sono i buoni e chi sono i cattivi in questa situazione, perché spesso insomma sentiamo anche di appunto di crimini dell'Ucraina che sono stati fatti, reazione russa, insomma un sacco di domande, non so da dove vuole iniziare Fausto Biloslavo.
Ma cominciamo dalle donne che mi hanno molto colpito in Ucraina, perché molte combattono e sono anche in prima linea e comunque appoggiano lo sforzo bellico, la resistenza, e questo fin dall'inizio, dalle giovani donne che a Kiev, quando si pensava che quella colonna che stava arrivando volesse invadere Kiev, poi non era così, ma non lo si sapeva, assieme ai giovani di Kiev tirarono su queste barricate, riempivano le bottiglie Molotov, era del tutto inutile, perché se fosse arrivato un carro russo, insomma, non avrebbero avuto speranza, però c'erano tante donne decise, appunto le donne riempivano le Molotov, insomma, in quei primi giorni in cui sembrava impossibile la resistenza. E poi le donne come hanno colpito anche le evacuazioni drammatiche, ci sono anche in questi giorni a causa appunto dei blackout e dei lanci dei missili, le evacuazioni drammatiche non solo da Kiev ma anche dal Donbass, quando appunto è meglio evacuare la popolazione, farla andare via perché è impossibile sopravvivere, e gli uomini restavano, e quindi questi ultimi treni che partivano sembravano scene della Seconda Guerra Mondiale, questi ultimi treni che partivano c'erano gli uomini che accompagnavano le proprie fidanzate, le proprie sorelle, le proprie mogli e figlie, e le caricavano su questi treni strapieni e poi le salutavano mentre il treno si allontanava, sapendo benissimo che loro dovevano tornare, gli uomini a combattere dovevano tornare in prima linea, insomma, delle fotografie Fausto, drammatiche.
Fausto, questa è una parte, diciamo, me la ricordo anch'io, quasi anche poetica, questi ultimi abbracci. Senti, però poteva andare tutto diversamente, no? Tutto si sarebbe potuto risolvere in poche ore. Ci racconti a quanti metri sono arrivati da Zelensky?
Sì, assolutamente sì, all'inizio appunto non si immaginava questa resistenza, ma quello che mi colpì di più è che a Kiev io ho iniziato, cioè ero nel Donbass quando sono partite le prime cannonate, e già là dicevano, arrivavano trafelati questi osservatori dell'Organizzazione della Sicurezza e Cooperazione in Europa, che dovevano essere là da 8 anni, quindi dovevano conoscere la situazione, che dicevano no, via dobbiamo scappare perché in 10 ore arrivano le colonne dei carri armati russi. Poi in quel posto dove ero ci hanno messo 6 mesi di aspri, sanguinosi combattimenti, quindi i russi non sono entrati come coltello nel burro, però all'inizio non si capiva, anzi si pensava esattamente il contrario. A Kiev è incredibile che durante le notti di coprifuoco si sentivano le cannonate in lontananza alla periferia, Aripin, Bucha, questi posti che poi tragicamente, insomma, abbiamo dovuto conoscere, però si sentivano anche questi scambi di scontri a fuoco di mezz'ora, tre quarti d'ora, con armi leggere, cioè Kalashnikov, RPG e così, che sembravano nel centro di Kiev, vicinissime a dove mi trovavo proprio a Maidan, nel centro di Kiev. E il giorno dopo si usciva, si cercava di capire, e un giorno l'ho capito benissimo, perché ho trovato la scena di una battaglia urbana con un camion militare ucraino c'era sangue dappertutto, divise ucraine, macchine della polizia ucraine carbonizzate. In realtà era scoppiata una battaglia fra gli infiltrati dei corpi speciali russi, che si erano perfettamente travestiti da soldati ucraini che erano stati intercettati grazie anche all'intelligence inglese, dove si stavano dirigendo verso il palazzo presidenziale, ed erano a 1600 metri dalla cittadella presidenziale, dal palazzo di Zelensky, perché l'obiettivo era Zelensky catturarlo, ucciderlo e cambiare il regime, e forse sarebbe cambiata, anzi sicuramente sarebbe cambiata la guerra.
Fausto Miloslavo, le faccio una domanda che non ha un retropensiero, ecco il mio, ma se fosse andato in quella maniera, cioè il cambio di regime ad opera dei russi, si sarebbe risparmiata molta sofferenza, o al contrario sarebbe stato un dramma per l'Ucraina e per l'Europa?
Ma questo è molto. Temo di no. Sì, temo di no, perché sicuramente i russi avrebbero vinto la guerra a lampo, ma poi penso che gli ucraini avrebbero continuato a resistere, come hanno dimostrato, con una guerriglia, con attacchi di sabotaggio, come hanno fatto
è chiarissimo.
Dietro le linee. Quindi ci sarebbe stato, come dire, una sorta di guerra sempre aperta nel cuore dell'Europa, ecco, sarebbe stata una guerra diversa. Però prima mi avete fatto giustamente una domanda, il bianco e il nero, no? Ecco, io sono partito 40 anni fa pensando che il mondo fosse diviso in bianco e nero, che i conflitti ci siano tutti buoni da parte e cattivi dall'altro. È chiaro che qua siamo di fronte a un'aggressione, c'è un aggressore e un aggredito, però attenzione, in ogni conflitto, e anche quello in Ucraina, buoni e cattivi sono mescolati e divisi in tutte e due le parti. La propaganda purtroppo in questa guerra, ed è stato un problema soprattutto per noi giornalisti, ma per il mondo intero, per l'opinione pubblica e non solo, la propaganda è stata un'arma determinante. Non dico più dei proiettili, dei missili, dei carri armati, ma quasi è stato determinante, e per me è sempre stato importante raccontare questo conflitto a 360 gradi. Cioè, faccio un esempio pratico così anche lo capite. È vero che i russi hanno bombardato centinaia di scuole, non so, mi sembra 500 scuole, riducendole in macerie. È altrettanto vero che nelle scuole gli studenti non ci andavano, e anche quest'inverno lo vedo durissimo andare a scuola, e ogni scuola fin dai tempi dei sovietici si era costruita in maniera tale sotto aveva un bunker degno di questo nome, un rifugio. Quindi cosa succede? Succede che soprattutto nelle zone del fronte i militari ucraini, che certo non stanno in campo aperto con la bandierina per dirci bombardatici, spesso trovavano rifugio e si riparavano nei bunker delle scuole. I droni russi li individuavano e poi bombardavano le scuole, ecco. Però bisogna raccontarla appunto tutta. Storia, certo. non solo una parte.
Allora, io voglio concludere e salutare Fausto, ringraziandolo della sua presenza e di averci dato questa bella opportunità di racconto anche per i nostri ascoltatori. E ero accanto a sua moglie a un pranzo che appunto abbiamo avuto domenica, e questo è stato anche il modo di conversare con Fausto, e mi ha colpito quando tua moglie ha detto: in questa guerra sono, voglio dire, te tanto ormai che fai questo lavoro, questa guerra però mi fa essere molto più preoccupata, non vedo l'ora che torni a casa.
Immagino.
Prima mi succedeva un po' meno, è vero, questo mi ha colpito molto, questo aspetto.
Sì, perché è una guerra anche molto televisiva, e quindi dato che io realizzo servizi per la TV e cerco di spingermi là dove i fatti accadono in prima linea, i fatti accadono sotto le bombe, i fatti accadono in trincea, per raccontare proprio quelle piccole storie a cui accennavo prima, che riflettono la grande storia di un conflitto. E allora, quando ti trovi inchiodato in un'ora di bombardamento assieme a un'unità della polizia militare ucraina, e c'è solo un terno all'otto, no? Se la granata arriva più in qua, più in là, è arrivata più in là. Diciamo fortuna per me, ma per fortuna per i militari ucraini che sono stati feriti, e filmi tutto questo e vai in onda la sera, la tua famiglia lo vede assieme a un po' anche la pubblica opinione in Italia, ma soprattutto poi la tua famiglia, beh, anche la tua famiglia è in prima linea, insomma, anche se sono retrovie, almeno col batticuore, ecco. In Ucraina ho rischiato tanto, ne valsa la pena per raccontare questa terribile guerra nel cuore dell'Europa, però ho rischiato tanto. E a un certo punto, nella prima puntata che ho fatto, cioè, che poi la prima puntata è durata 2 mesi e mezzo, poi ci sono tornato, ho contato i sibili, sono il rumore della granata che fende l'aria, e se senti il sibilo vuol dire che è a distanza ravvicinata, cioè l'esplosione a distanza ravvicinata, l'unica possibilità che hai è buttarti a terra. E beh, quando ne ho contate 45, insomma, ho detto forse è ora di tornare a casa.
È ora di tornare a casa. hai fatto bene. Allora, Fausto Biloslavo, autore e giornalista, e autore del libro Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa, grazie davvero. Ancora ci sarebbero state tante domande da fare.
Acquistate questo libro.
Beh, sicuramente, tante domande ancora. Come dire, lei è stata anche a porta e speriamo di riaverla però anche su RWS, perché ci fa molto piacere.
Più che volentieri, viva la radio.
Grazie davvero, grazie mille. A risentirci, a presto.